Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume secondo, capitolo 16, la resurrezione, parte terza. Ben più potente della vostra corrente elettrica, il mio spirito è entrato come spada di fuoco divino a riscaldare le fredde spoglie del mio cadavere. Capitolo 16, paragrafo 1. La resurrezione raccontata dall'interno. Abbiamo vissuto, attraverso la descrizione valtortiana, il momento della resurrezione e si impone allora qualche riflessione sulle modalità in cui Dio Verbo si è mostrato nella visione alla mistica. Intanto quel rombo potente e armonioso, quel boato solenne, ma che con la sua potenza stordisce. Poi quel globo di luce che piomba velocissimo dal cielo ed entra nel sepolcro, dopo aver scardinato letteralmente la pesante pietra tombale posta a sigillare l'ingresso. Dio è spirito, non aveva bisogno di manifestarsi né attraverso il suono né attraverso un globo di fuoco, né tantomeno aveva bisogno di scardinare una pesante pietra per entrare nel sepolcro. Lo stesso Gesù, che la sera della domenica di resurrezione è entrato nel cenacolo, lo ha fatto in silenzio e a porte chiuse, cioè attraversando come un fantasma le pareti e materializzandosi davanti agli apostoli. Tanto che nella seconda apparizione della domenica successiva nel cenacolo, vedendoli sbigottiti, nonostante lo avessero già visto la domenica precedente, egli li inviterà a non avere timore, invitandoli a palparlo, perché uno spirito non avrebbe avuto carne e ossa come lui aveva. L'uomo però è materia e per avere la percezione materiale della resurrezione ha avuto bisogno di essere colpito nei sensi, quindi aveva bisogno e della percezione del suono atta a qualificare la divinità e maestà dell'avvenimento, e della percezione visiva del globo luminoso, atto a fargliene capire la provenienza esterna e celeste, e dello scardinamento della porta, atto a fare comprendere alla Valtorta, ma anche alle guardie, che qualcosa di straordinario e potente era veramente penetrato in quella grotta in cui era stata scavata la cella funeraria. Nella tecnica della visione, dunque, il Dio invisibile si manifesta in modo tale da risultare percepibile e comprensibile ai nostri sensi, indipendentemente da come egli sia in realtà. Se Dio Padre viene rappresentato nell'iconografia, ad esempio quella famosa della creazione di Adamo, nella Cappella Sistina a Roma, come un essere umano, un vecchio, dall'aspetto imponente e saggio, con capelli e barba bianca, in realtà egli è solo spirito. Se lo Spirito Santo viene rappresentato e si mostra Giovanni Battista al guado del Giordano come una bianca leggiadra colomba, in realtà è anch'egli spirito, che non siamo capaci di rappresentare in termini di umanità, come non sapremmo rappresentare la spiritualità della nostra anima. Ma il Figlio? Il Figlio ha assunto una carne umana e la sua natura di Dio si è in modo misterioso unita a quella dell'uomo. Perché? È perché ci fosse più facile e piacevole l'amarlo, un Dio dall'aspetto umano. Morto però il corpo dell'uomo, ridotto ormai a quel cadavere martoriato che giaceva dentro il sepolcro, steso sulla pietra tombale, Fasciato in quel telo della sindone, cosa sarà successo alla sua anima d'uomo? Mistero. Ma sono domande che è lecito porsi sul piano speculativo e forse qualche teologo avrà già trovato una esauriente risposta a riguardo. La Maddalena dunque si trova all'improvviso di fronte all'uomo Dio. Anzi, nel frattempo e dopo la gloria del sacrificio perfetto, egli è divenuto il Dio uomo, perché, mi sembra di poter capire, insieme alla natura dell'uomo che ha compiuto con abnegazione e successo la sua missione di redenzione dell'umanità, prevale a questo punto la natura del Dio. Un Dio uomo che, fanno comprendere chiaramente i Vangeli, si materializza. E poi si smaterializza. E come nella trasfigurazione sul Monte Tabor, di cui abbiamo già parlato, si mostra all'occorrenza con vesti e natura corporea sovraumanata. Perfetto padrone della materia e delle sue leggi fisiche. Nel capitolo 14, attraverso la visione della Valtorta, abbiamo assistito dunque alla maestosa ed imponente risurrezione di Gesù. Lo abbiamo però visto come degli osservatori esterni, ma ecco la domanda. Come potrà mai averla vissuta Gesù? Mistero? Forse non più, dopo la visione che ora vi propongo con una descrizione di Maria Valtorta vista dall'interno, o meglio, una resurrezione raccontata direttamente dallo stesso suo Gesù. Testo estratto dal libro 10 dell'Evangelo come mi è stato rivelato, capitolo 620. Considerazioni sulla resurrezione. Dice Gesù. Le preghiere ardenti di Maria hanno anticipato di qualche tempo la mia resurrezione. Io avevo detto, il figlio dell'uomo sta per essere ucciso. Ma il terzo giorno risorgerà. Ero morto alle 3 del pomeriggio di venerdì. Sia che calcoliate i giorni come nome, sia li calcoliate come ore, non era l'alba domenicale quella che doveva vedermi sorgere. Come ore erano unicamente 38 ore invece di 72, quelle che il mio corpo era rimasto senza vita. Come giorni doveva almeno giungere la sera di questo terzo giorno per dire che ero stato 3 giorni nella tomba. Ma Maria ha anticipato il miracolo. Come quando col suo orare ha schiuso i cieli con anticipo di qualche anno sull'epoca prefissa per dare al mondo la sua salvezza. Così ora ella ottiene l'anticipo di qualche ora per dar conforto al suo cuore morente. Ed io, alla prima alba del terzo giorno, sono sceso come sole che scende e del mio fulgore ho sciolto i sigilli umani, così inutili davanti alla potenza di un Dio. Della mia forza ho fatto leva per ribaltare l'inutilmente vegliata pietra. Del mio apparire ho fatto folgore che ha atterrato le 3 volte inutili guardie messe a custodia di una morte che era vita, che nessuna forza umana poteva impedire d'esser tale. Ben più potente della vostra corrente elettrica, il mio spirito è entrato come spada di fuoco divino a riscaldare le fredde spoglie del mio cadavere. E al nuovo Adamo, lo spirito di Dio ha alitato la vita, dicendo a se stesso: vivi, lo voglio. Io, che avevo risuscitato i morti quando non ero che il figlio dell'uomo, la vittima designata a portare le colpe del mondo, non dovevo potere risuscitare me stesso, ora che ero il figlio di Dio, il primo e l'ultimo, il vivente eterno, colui che ha nelle sue mani le chiavi della vita e della morte? Ed il mio cadavere ha sentito la vita tornare in lui. Guarda, come uomo che si sveglia dopo il sonno, dato da una enorme fatica. Io ho un profondo respiro. Ne ancora apro gli occhi. Il sangue torna a circolare nelle vene, poco rapido ancora. Riporta il pensiero alla mente. Ma vengo da tanto lontano. Guarda, come uomo ferito che una potenza miracolosa risana. Il sangue torna nelle vene vuote, empie il cuore, scalda le membra, le ferite si rimarginano, spariscono lividi e piaghe, la forza torna. Ma ero tanto ferito. Ecco, la forza opera. Io sono guarito, io sono svegliato, io sono ritornato alla vita. Poi morto, ora vivo, ora sorgo. Scuoto i lini di morte, getto l'involucro degli unguenti. Non ho bisogno di essi per apparire bellezza eterna, eterna integrità. Io mi rivesto di veste che non è di questa terra, ma tessuta da colui che mi è padre e che tesse la seta dei gigli virginali. Sono vestito di splendore. Mi orno delle mie piaghe, che non gemono più sangue, ma sprigionano luce. Quella luce che sarà la gioia di mia madre e dei beati, e il terrore, la vista insostenibile dei maledetti e dei demoni sulla terra e nell'ultimo giorno. L'angelo della mia vita di uomo e l'angelo del mio dolore sono prostrati davanti a me e adorano la mia gloria. Ci sono tutti e due i miei angeli, l'uno per bearsi della vista del suo custodito, che ora non ha più bisogno di angelica difesa, l'altro che ha visto le mie lacrime per vedere il mio sorriso, che ha visto la mia battaglia per vedere la mia vittoria, che ha visto il mio dolore per vedere la mia gioia. Ed esco nell'ortaglia piena di bocci di fiori e di rugiada. E i meli aprono le corolle per fare arco fiorito sul mio capo di re. E le erbe fanno tappeto di gemme e di corolle al mio piede che torna a calpestare la terra redenta dopo essere stato innalzato su essa per redimerla. E mi saluta il primo sole, e il vento dolce d'aprile, e la lieve nuvola che passa, rosea come guancia di bambino, e gli uccelli fra le fronde. Sono il loro Dio, mi adorano. Passo fra le guardie tramortite, simbolo delle anime in colpa mortale, che non sentono il passaggio di Dio. È Pasqua, Maria, questo è bene il passaggio dell'angelo di Dio, suo passaggio da morte a vita, il suo passaggio per dare vita ai credenti nel suo nome. È Pasqua, è la pace che passa nel mondo, la pace non più velata dalla condizione di uomo, ma libera, completa nella sua tornata efficienza di Dio. E vado dalla madre, è ben giusto che ci vada, lo è stato per i miei angeli, ben di più lo è per quella che, oltre che mia custode e conforto, mi è stata datrice di vita. Prima ancora di tornare al padre, nella mia veste d'uomo glorificata, vado dalla madre. Vado nel fulgore della mia veste paradisiaca e delle mie gemme vive. Ella mi può toccare, ella le può baciare, perché ella è la pura, la bella, l'amata, la benedetta, la santa di Dio. Il nuovo Adamo va all'Eva nuova. Il male è entrato nel mondo per la donna e dalla donna fu vinto. Il frutto della donna ha disintossicato gli uomini dalla bava di Lucifero. Ora, se essi vogliono, possono essere salvi. Ha salvato la donna rimasta così fragile dopo la ferita mortale. E dopo che alla pura alla quale per diritto di santità e di maternità è giusto vada il figlio di Dio? Mi presento alla donna redenta, alla capostipite, alla rappresentante di tutte le creature femmine che sono venuto a liberare dal morso della lussuria. Perché dica ad esse che si accostino a me per guarire, che abbiano fede in me, che credano nella mia misericordia che comprende e perdona, che per vincere Satana, che fruga loro le carni, guardino la mia carne ornata dalle cinque ferite. Non mi faccio toccare da lei, ella non è la pura che può toccare senza contaminarlo il figlio che torna al padre. Molto ha ancora da purificare con la penitenza, ma il suo amore merita questo premio. Ella ha saputo risorgere per sua volontà dal sepolcro del suo vizio, strozzare Satana che la teneva, sfidare il mondo per amore del suo Salvatore. Ha saputo spogliarsi di tutto che non fosse amore. Ha saputo non essere più che amore che si consuma per il suo Dio. E Dio la chiama Maria. Odila rispondere, Caponì. Vi è il suo cuore in quel grido. A lei che l'ha meritato, do l'incarico di essere messaggera della risurrezione. E ancora una volta sarà un poco schernita, come avesse vaneggiato. Ma non le importa nulla, a Maria di Magdala, a Maria di Gesù, del giudizio degli uomini, mi ha visto risorto. E ciò le dà una gioia che attutisce ogni altro sentimento. Vedi come amo anche chi fu colpevole, ma voglio uscire dalla colpa? Neppure a Giovanni io mi mostro per primo, ma alla Maddalena. Giovanni aveva già avuto il grado di figlio da me. Lo poteva avere perché era puro e poteva essere figlio non solo spirituale, ma anche dante e ricevente alla e dalla pura di Dio. Quei bisogni e quelle cure che sono connesse alla carne. Maddalena, la risorta alla grazia, alla prima visione della grazia risorta. Quando mi amate sino a vincere tutto per me, io vi prendo il capo ed il cuore malato fra le mie mani trafitte e vi alito in volto il mio potere e vi salvo figli che amo. Voi tornate belli, sani, liberi, felici. Voi tornate i figli cari del Signore. Faccio di voi i portatori della mia bontà fra i poveri uomini, coloro che testimoniate della mia bontà ad essi per farli persuasi di essa e di me. Abbiate fede in me, abbiate amore, non temete. Vi faccio sicuri del cuore del vostro Dio tutto quanto ho patito per salvarvi. E tu, piccolo Giovanni, sorridi dopo aver pianto. Il tuo Gesù non soffre più. Non ci sono più né sangue né ferite, ma luce, luce, luce e gioia e gloria. La mia luce e la mia gioia siano in te, sinché verrà l'ora del cielo.